La fauna poliforma all'ombra dei mercanti, il portico del Panigalola e schegge di saggezza popolare. Sotto le possenti campate del palazzo comunale si radunavano nei secoli passati i banchi di vendita di ogni sorta di mercanzia, e ciò in spregio degli antichi statuti, i quali sancivano che i portici dovessero restare sgombri per il libero passaggio di tutti, eccetto, ben intese, le nostrane vestali dell'amore e i non meno nostrani i porci di Sant'Antonio, che pur erano tenuti in conto di vacche sacre. Si chiudeva un occhio solo per gli sparvieri e i falconi, a vantaggio dei quali esisteva una loggia degli appositi bastoni di sostegno. Senza contare quell'altra fauna bipede, assai più indisciplinata e variopinta, che ogni anno gremiva la popolare fiera di Obei Obei, la quale, prima di migrare nella più capace piazza Sant'Ambrogio, giusto qui aveva al tempo la sede. Per finire, in epoca relativamente recente, la storica piazza dei mercanti parve per un momento quasi riacquistare la funzione che ne aveva originato il nome, e fu quando venne trasformata in una sorta di moderno emporio per ospitare provvisoriamente i magazzini della Rinascente, dopo che questa era stata semidistrutta dalle bombe del 43. Ancora rammentiamo il reparto giocattoli, sistemato accanto al pozzo barocco, per l'occasione camuffato in banco vendita. Sul lato orientale della piazza si annidavano le antiche carceri del Broletto, con accanto la casa e gli uffici del podestà. Questi accedeva al Palazzo della Ragione tramite un ponticello di legno in tutto simile a quella che, sull'opposto lato, consentiva l'accesso al pubblico e che, rifatta in pietra e muratone il bel loggiato a colonne architravate, tutto riconoscibile dal caratteristico cavalcavia a voltone che ha origine sotto il portico della Panigalola. Era questa una potente famiglia che fin ai tempi del libero comune aveva il compito di custodire tutti gli atti pubblici, e tale era lo scrupolo con cui assolveva al grave incarico che, quando al comune seguì la signoria, esso divenne privilegio ereditario dell'illustre Schiatta e i discendenti ottennero addirittura il possesso dell'edificio in cui svolgevano il loro lavoro. Così, quello che era stato il coperto dei notai divenne il coperto dei Panigalola, lo stesso che, pur nella veste conferitegli dal rifacimento quattrocentesco, è giunto fino a noi. Recenti restauri hanno riportato alla luce quattro eleganti arcate a sesto acuto, orlate da ricche cornici a fogliami di terracotta, e seppure, ahimè, un ristorante alla moda ingombra da tempo le prime due campate di mezzodì, che si tratti degli ultimi eredi di Panigalola, sono state in compenso del tutto liberate le altre due verso il voltone della via Mercanti. Qui, nel punto d'incontro, a reggere la caduta dell'arco, compare la deliziosa effigie scolpita di un Ercole bambino, mentre tozze colonne, coronate da capitelli a palmette, sostengono le restanti arcate. Su quella in angolo, con la porta di San Michele, Michele rosseggia di terracotta una stupenda finestra ogivale che fu minuziosamente ricomposta da Luca Beltrami sul finire del secolo scorso. Nel sottoportico del Panigarola si cela una lapide che reca incisa in caratteri gotici una scritta in latino che qui non vi racconto. Si tratta di una sentenza che vi fu affissa nel 1445 e venne così tradotta dal Venosta. Dal litigare nascono inimicizie, si spendono danari, si turba l'animo, si sciupa il corpo, si lascia l'onesto e si impingua il curiale, che anche vincendo si trova aver tutto buttato in mangerie legali. Sentenza d'impareggiabile realismo, che pur dettata dalla prudenza di un don Abbondio e dall'arguzia di una Perpetua, con la consulenza stilistica di don Ferrante. Già che ci siamo, mettiamoci anche Carneade, già che di quel Tommaso Capponago che si firma sotto non abbiamo mai sentito parlare. Accanto, sopra un logoro portale, compare l'antica numerazione austriaca 3091. Ma ancora all'inizio degli anni 70 sopravviveva, di certo, lasciatevi per dimenticanza, l'ultima di quelle targhe provvisorie di cartone che nel periodo di guerra la Guglielmone Biscotti aveva disseminato sulle facciate delle case e riproducevano accanto a ciascuno ingresso il rispettivo numero civico. Qui era il 21, ma in formato più grande e bianco su fondo rosso, perché fosse meglio visibili nelle notti d'oscuramento. Ve ne ricordate?